Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea, predicando il Vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo». Passando lungo il mare della Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro: «Seguitemi, vi farò diventare pescatori di uomini». E subito, lasciate le reti, lo seguirono. Andando un poco oltre, vide sulla barca anche Giacomo di Zebedeo e Giovanni, suo fratello, mentre riassettavano le reti. Li chiamò. Ed essi, lasciato il loro padre e Zebedeo sulla barca con i garzoni, lo seguirono. Parola del Signore. È una parola, quella di questa domenica, che parla della conversione, la fa partire dall'esperienza della chiamata di Giona, secondo il racconto di questo brevissimo libro della Bibbia, di Giona appunto a convertire, a predicare la conversione agli abitanti di Ninive, e poi parla della conversione della comunità dei Corinzi, così come è la seconda lettura che abbiamo ascoltato, e adesso ci mette davanti l'icona che descrive come questa storia è nata, cioè come la conversione sia strettamente legata a una vocazione, cioè a una chiamata. Dunque non una conversione per diventare migliori, non un cammino per raggiungere qualche obiettivo ideale, ma la possibilità di sentirsi coinvolti in un piano. E una persona che è coinvolta in un piano generalmente sa a che cosa è chiamata dal progetto stesso, e sa se vi può aderire, e adegua anche la propria volontà, il proprio desiderio al progetto che ritiene buono, possibile, secondo quello che ne ha compreso. Dunque questo è il quadro nel quale la conversione stasera ci viene incontro. Ma Gesù qua usa una espressione interessante, perché quando torna in Galilea, dopo il battesimo di Giovanni, comincia a dire alla gente là intorno alle rive del lago: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. In realtà Gesù non dice questo. Gesù dice, la versione greca ce lo ricorda, dice: quel tempo che tu sei abituato a contare come un tempo qualsiasi è diventato un tempo pieno. Il tempo qualsiasi si chiama Kronos in greco, il tempo riempito si chiama Kairos. Il tempo, quello di tutti i giorni, quello che il giorno è oggi, domenica, domani lunedì, lunedì devo andare a lavoro, che ore sono, ora del tè, ora del caffè, quello è il Cronos, non ha molta importanza, a meno che in quel Cronos non succeda qualcosa. Se vado alla macchinetta del caffè e ci trovo il mio datore di lavoro che vuole farmi una promozione, quell'ora me la ricordo, non è più un Cronos, è un Kairos. Allora Gesù sta dicendo: il Kairos è qua, il tempo è compiuto, tutto quello che stavate aspettando adesso accade. Ve li immaginate questi pescatori semplici del lago di Galilea? E dice: non il regno di Dio è vicino, ma il regno di Dio è già arrivato, così dice il verbo greco, è già arrivato. Cioè, se voi stavate aspettando che venisse una logica nuova a salvarvi, a mettervi in relazione con gli altri, quella è venuta. Ora, che fareste voi? Beh, vi domandereste: è venuta? Se stavate aspettando qualcosa veramente da Dio, sapete a che cosa si riferisce. È venuta, dunque vuol dire che la mia attesa è colmata, quello che stavo aspettando è arrivato. Stavo qui alla fermata del 761 e quello è arrivato. Dunque io posso entrare in questo Kairos, in questo invito, in questo tempo riempito. Se non aspetti niente, te ne vai a casa come sei arrivato. E questo è il rischio anche delle nostre celebrazioni, sapete, entrare e uscire senza nessun mutamento autentico. Ma il tempo è arrivato vuol dire, il regno di Dio è arrivato vuol dire che tutto ciò che è legato alla realizzazione del regno di Dio, che vuol dire la realizzazione della volontà di Dio, tutto quello che è legato alla volontà di Dio è già a portata di mano. È un annuncio per dire: accorgiti che tu hai la possibilità di fare quello che fino adesso non hai fatto o pensavi di non poter fare. Vivevi di condizionali e di congiuntivi. se fossi, potrei, ma chissà se facessi. D'ora in poi, invece, un indicativo presente è sempre nelle tue mani. Sei messo nelle condizioni di attuare questo regno e di vivere, godere e gustare delle prerogative di questo regno. Per dirla in modo che ci capiamo tutti, è facile o è difficile amare il tuo nemico? Non rispondere, te lo dico io, perché conosco la risposta. È difficile, anzi, direi impossibile, soprattutto se ti ha fatto molto del male. Mi sbaglio? Ma il Signore ci comanda di amare il nostro nemico. Allora noi che cosa diciamo? Cominciamo con le declinazioni al congiuntivo e al condizionale. Ma se fosse, ma se capitasse, allora io forse farei, ma direi, ma non potrei. Bene, la presenza di Cristo in noi che muore per la nostra salvezza, noi che eravamo peccatori, invece ci mette nelle condizioni di andare incontro anche a quelli che ci hanno fatto del male. Tu dirai, ma davvero? Io non lo so se è così, di fatto non me ne rendo conto. Non te ne rendi conto perché per te il regno non è ancora arrivato. Lo stai ancora aspettando, ma non sai più cosa aspettare. Tant'è, diciamocelo chiaramente, che quando noi parliamo del regno di Dio, in genere di che parliamo? Del pagano al di là. Ma quello non è il regno di Dio. Cristo si è incarnato, è morto per noi, è risorto nella carne, dunque il regno di Dio è questo. Non è l'aldilà, che tra l'altro è un sciocco anche chiamarlo così. La vita eterna non comincia dopo, se è eterna è già cominciata. Il problema è, te ne sei accorto tu che è cominciata? Lo sai perché lo devi sapere, al credo adesso lo dirai che ci credi. Ma te ne sei accorto? Cioè tu puoi dire, io so che la vita eterna è cominciata per questo motivo, questo motivo, questo motivo. In quell'occasione ho visto il Cristo passare concretamente, in quell'altro ho visto lo Spirito Santo agire, io so che Dio è mio Padre, lo puoi dire? Allora l'annuncio è per te stasera. La conversione è questa, tu non devi diventare migliore, nessuno te l'ha chiesto. Se per noi la conversione vuol dire questo, siamo fuori, siamo pagani. La conversione è la capacità che tu hai di capire che puoi tornare a casa, che cioè che puoi ritornare a una relazione con Dio qui, ora, adesso, che Lui la vuole, se tu la vuoi, sei già in relazione con Lui. E non idealmente, mentalmente, per dire, ma sì, lo so che Dio è con me, per carità, io ci parlo sempre. Lui non parla mai, però io ci parlo sempre. No, non in questo senso. Scommettendo sulla vita, superandoti là dove ti saresti fermato un passo prima, scommettendo sulla fedeltà di Dio, sei disposto a farlo? Giona non lo voleva fare. Quando Dio gli ha detto vai a predicare la conversione, Giona ha detto no. Come no? No. Perché ci devo andare? Quelli non li conosce nessuno, sono di Ninive, non sono manco ebrei, perché devo andare a morire per loro? Non è il tuo ragionamento questo? Non è il tuo ragionamento davanti al tuo nemico? Ma quando Giona andò, i Niniviti si convertirono. Segno che la potenza di Dio si manifesta volentieri sulla tua obbedienza. Il problema non è la sua fedeltà, il problema è la tua adesione a questa obbedienza. Beh, ragionare secondo ma forse chissà ho paura è ragionare fuori del regno. Ragionare scommettendo sulla fedeltà di Dio è ragionare secondo il regno. Decidi tu, se vivi in una nazione straniera e vai in un consolato che è sempre chiuso, se questo per te è la preghiera, oppure se tu vivi nella tua casa, nella tua nazione e qualsiasi diritto che la tua personalità giuridica impone viene ascoltato e viene. Allora questo è il regno di Dio. E guardate che è importante ora più che prima. Questa gente che era semplice, che passava le giornate sul lago, le nottate sul lago a pescare, di giorno a rassettare le reti, quando Gesù dice venite, io vi farò pescatori di uomini. Quelli non è che hanno detto, chi è? Che vuole? No, pescatori di uomini, ma che roba è? Ma noi peschiamo i pesci, poi siamo in Galilea. No, questi, dice il Vangelo, subito lasciate le reti, lo seguirono. Troppo radicalismo? Allora dimmi la tua risposta. Se questo è troppo radicale, dimmi quale sarebbe. Un cristianesimo che si muove così, con mediocrità in mezzo alle cose. Quel cristianesimo là, te lo dico, è morto. È morto, non esiste più. Non regge al confronto con questa generazione né con i piani di Dio. Ci vuole un cristianesimo che fondi tutte le sue ragioni sulla morte di Gesù Cristo in croce e sulla sua resurrezione. Per questo si vive e con questo si muore, per vivere per sempre. Se tu lo conoscessi, la morte non ti farebbe più paura. Sapresti varcarla come si varca una soglia. Pensa a quelli che sono venuti prima di te. Non si sono perduti. Non vagano in un limbo senza strade. Coloro che ti hanno preceduto attendono che anche tu possa raggiungere questa beatitudine e la raggiunga integralmente e con tutto il tuo desiderio. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, il tuo regno in mezzo a noi è già venuto e vive della vita dello Spirito attraversando le generazioni dei tuoi figli e facendone schiere di sapienti, di santi, secondo la tua volontà, fa che anche noi possiamo entrare in questa eredità. Facci accorgere della presenza del tuo Figlio in mezzo a noi, nelle nostre relazioni, nelle nostre speranze, perché non siamo più distratti dal male e dalle sue logiche. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Falla tornare ad essere una sposa fedele, dove la martiria richiami tutti gli uomini di buona volontà ad entrare nel tuo regno volentieri, a gustare della presenza dello Spirito nel perdono dei peccati. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, abbi misericordia di noi, perché abbiamo parlato molto, abbiamo invocato anche molto, ma nessuno si è accorto della nostra fede, né ha visto l'oggetto della nostra speranza. In questo abbiamo mancato in molti modi. Dacci la possibilità di riparare, di bruciare d'amore in questo secolo, di mostrare a tutti la bellezza e la santità che il tuo Figlio benedetto ha inaugurato morendo e risorgendo per noi. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, guarda con compassione agli uomini di questo tempo, che vivono timorosi, non dei tuoi giudizi, ma dell'esito delle loro basse speranze. Ti prego per quelli che stanno nelle difficoltà, per quelli che affrontano la mancanza del lavoro, per quelli che stanno combattendo con la morte, per quelli che temono questa malattia. Non lasciarli soli, non farli diventare preda dei sospetti più difficili. Sostienili con la presenza del tuo spirito, sappiano che il tuo figlio è veramente morto per noi. Per questo ti preghiamo. Ti prego, Padre Santo, per questi tuoi figli, dei quali tu conosci i pensieri, perché ne scruti i cuori. Mettili a riparo dal maligno, sostienili nei pericoli e nelle difficoltà. Fa che si accorgano del tuo amore, fa che si accorgano della loro elezione, e con generosità rispondano alla tua chiamata. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.